Cari fratelli e sorelle nel Signore, per l'odierna meditazione speciale da Zurigo salutiamo tutti nel mondo intero che ascoltate in diretta via internet nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siamo profondamente riconoscenti al Signore per questo ultimo tempo di preparazione che abbiamo trovato grazia davanti a Dio di poter udire ancora sempre la sua santa e preziosa parola dell'onra da una bocca chiamata. Credo che è la preghiera di noi tutti che l'Onnipotente continui a benedire il portatore della parola, lo fortifichi e lo mantenga con la sua mano destra salvatrice. Quale privilegio, quale grazia che non c'è mancanza del cibo spirituale e che perfino in questo tempo difficile che possiamo udire ancora delle meditazioni in diretta. Dovunque, dove oggi la sua parola viene udita, che il Signore possa essere presente e benedire in modo particolare, che il Signore stesso possa portare a termine la sua opera di redenzione iniziata, che possa chiamare ora gli ultimi e che Egli possa confermare in modo potente la sua parola, quale verità. Prima della preghiera vorrei leggere una parola in Luca capitolo 11, versetti 1 a 13. Luca capitolo 11, versetti da 1 a 13. Gesù era stato in disparte a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ognuno nostro debitore e non ci esporre alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che se anche non si alzasse a darli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? E se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo gli dia un scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Fin qui questa santa parola di Dio. Nel versetto 1 abbiamo letto che un discepolo disse a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. La richiesta del discepolo è anche il nostro grido d'aiuto. Signore, non va senza pregare. Non possiamo pregare nel modo giusto. Puoi tu aiutarci? Signore, insegnaci a pregare. Ora vogliamo pregare. Padre Celeste, con un cuore riconoscente, insieme alziamo lo sguardo verso di te, da dove viene il nostro aiuto. Ti ringraziamo per il tuo amore eterno, per la tua fedeltà e per la tua misericordia che abbiamo sperimentato. Sì, ringraziato di cuore per l'elezione, per la predestinazione fin dalla fondazione del mondo, che possiamo appartenere per grazia alla schiera riscattata dal sangue, alla schiera dei vincitori. Tu sei così meraviglioso, tu ti sei rivelato a noi in Gesù Cristo. Tu sei un Dio personale. Signore, oggi vorremmo sperimentarti personalmente e anche vivere personalmente le esperienze di salvezza. Benedici e fortifichi particolarmente il tuo servitore fedele e operi affinché possa poi predicarci pieno dello Spirito Santo. Benedici e fortifichi tutti i nostri fratelli e sorelle che ovunque, soprattutto alla faccia della terra, vivono nella dispersione e dai loro tutto di cui hanno bisogno affinché possiamo raggiungere insieme il traguardo glorioso. Padre Celeste, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, che la tua volontà perfetta avvenga nella vita di noi tutti, nel nome santo di Gesù. Amen. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore. Siamo riconoscenti al Signore, molto riconoscenti che possiamo avere queste riunioni che vengono trasmesse in tutto il mondo. Il fratello Baumgartner ha letto una parola potente, ne parleremo ancora. Riguardo al tempo in cui noi viviamo, noi tutti veniamo quotidianamente informati, tutti odono le notizie e in merito ci sarebbe molto da dire, ma la cosa migliore è che non diciamo nulla in merito, ma così tanto può essere detto, cioè che la fine di tutte le cose è molto vicina, che tutto ciò che avviene ora veramente lo indica, che sia il cambiamento climatico, che siano tutte le altre cose che avvengono, chi avrebbe pensato che in un giorno ci sono 37 gradi sopra lo zero, due giorni dopo 13 gradi sopra lo zero, una tale differenza entro due giorni, e se poi ascoltiamo le notizie internazionali, d'un lato della terra c'è la siccità, dall'altro lato delle inondazioni, gli oceani e i mari aumentano, ed è già stato riferito quante città in breve tempo saranno sotto l'acqua, non soltanto Venezia. Fratelli e sorelle, non ci rimane niente altro che di rimanere sobri e normali, ma i nostri occhi si sono aperti, le nostre orecchie odono e abbiamo capito ciò che il nostro Signore ha detto: quando vedrete avvenire tutte queste cose, e se il nostro Signore ha detto che sarà così prima del suo ritorno, cioè come nei giorni di Sodoma e Gomorra, non vorremmo preferibilmente non menzionare nulla, ma con grande dolore vorrei però dire: perché non viene fatto propaganda per la famiglia, per il matrimonio, anziché per le cose che non appartengono direttamente alla vita quotidiana? E se poi udiamo ancora nelle notizie che perfino in Israele sull'asta della bandiera viene anche appeso una bandiera con l'arcobaleno per dimostrare la moltiplicità dell'ambito sessuale. E fratelli e sorelle, è semplicemente incomprensibile che qui viene fatta propaganda per cose che semplicemente non appartengono alla vita quotidiana. Ma noi non vogliamo giudicare in merito, fa semplicemente male, e veniamo ricordati alle parole del nostro Signore che possiamo alzare il nostro capo, perché la nostra redenzione si è avvicinata. Siamo riconoscenti a Dio di cuore, non giudichiamo. Tutte le persone hanno il diritto di fare ciò che vogliono, di credere ciò che credono. Ciò che sta scritto nella Bibbia è indirizzato soltanto ai credenti, che ciò che sta scritto nella Bibbia l'accettano per loro personalmente e lo credono e lo mettono in pratica. Se poi passiamo all'altro ambito, questa cara, preziosa Bibbia è ora a disposizione nel mondo in 704 diverse lingue nel mondo intero, in tutti i dialetti, ovunque. Non c'è più nessuno sulla terra che potrebbe dire di non sapere ciò che sta scritto nella Bibbia. Eppure dobbiamo dire con grande dolore che già nel cristianesimo primitivo che c'erano già delle deviazioni dall'originale, che già delle interpretazioni venivano esposte, e se poi si guarda nei primi sei secoli dopo Cristo, ciò che tutto è accaduto, che sia con Policarpo, sia con Ireneo, sia con Martino, intenzionalmente non dico San Martino, perché non credo a un santo, ma soltanto a un Martino, o chi erano tutti. Ciò che hanno portato come dottrine fino al Concilio di Nicea, e già là ha direttamente iniziato a portare delle dottrine che hanno fatto male al popolo di Israele e ovviamente a Dio, particolarmente che Dio consiste in tre persone eterne, che il Padre è eterno, che il Figlio è eterno, che lo Spirito Santo è eterno. E chi legge l'intero Antico Testamento leggerà la meravigliosa promessa. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio, io farò di lui il primogenito, e poi tutte le promesse. Tu sei il mio figlio diletto, oggi io ti ho generato. Tutte le promesse meravigliose riguardo alla nascita, sì, riguardo al nostro Redentore, fin dal principio Dio aveva annunciato ciò che aveva in mente, e chi ha letto tutto l'Antico Testamento sa che neanche una unica volta un profeta, un uomo di Dio, ha parlato di un padre nel cielo o che ha pregato ad un padre nel cielo. Chi ha letto l'Antico Testamento sa proprio esattamente che nessuno ha parlato di una seconda persona, di un figlio che dovrebbe essere nel cielo. È per me incomprensibile, eppure collegato con grande dolore, che il piano di salvezza del nostro Dio è stato così frainteso, che tutti i passi biblici sono stati così interpretati, come ho già detto. A cosa serve che la Bibbia esiste in 704 lingue, se poi in più di 704 modi diversi viene interpretata qua e là, e abbiamo più o meno 350 denominazioni cristiane e ognuno interpreta la Bibbia a modo suo, tutte hanno il loro credo e tuttavia tutte si appellano alla Bibbia malgrado che Dio ha detto nella sua santa parola, benché non hanno nulla in comune, hanno soltanto introdotto le proprie dottrine. Cosa dobbiamo dire in merito? Viviamo nel tempo in cui le promesse devono adempersi prima del ritorno di Gesù Cristo. Sì, si adempiono e Dio ha dato la promessa che avrebbe mandato un profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E il compito di questo uomo di Dio avrebbe consistito nel restaurare tutte le cose, di riportare tutto all'inizio, alla fede degli apostoli, alla dottrina degli apostoli, al battesimo praticato dagli apostoli, tutto così come era nel cristianesimo primitivo, così deve essere di nuovo restaurato nella vera Chiesa dell'Iddio vivente. E fratelli e sorelle, noi non ci vergogniamo di citare il nome di colui che Dio ha usato in modo particolare nel nostro tempo, così come Martin Lutero viene citato, John Wesley, William Booth, John Smith, come tutti vengono citati, Calvino e chi erano tutti gli altri, fratelli e sorelle. Così Dio ha avuto il diritto nel nostro tempo di pronunciare una chiamata, un mandato per adempiere la sua propria promessa. Aveva il diritto alla prima venuta di Cristo di prendere cura che fosse pronunciato, che allora avvenne accompagnato dal soprannaturale. Il messaggio alla prima venuta di Cristo, l'angelo Gabriele scese, parlò a Zaccaria, parlò a Maria fin dal principio del Nuovo Testamento, delle cose soprannaturali avvennero. Per me oggi si tratta soprattutto, come certamente Giovanni il Battista era l'adempimento di Isaia capitolo 40 versetto 3, la voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Giovanni il Battista sapeva proprio esattamente quale passo biblico si applicava al suo ministero e quali passi si sono adempiuti tramite il suo ministero. Anche Malachia, capitolo 3, versetto 1. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Però qui, ecco la grande domanda, gli scribi, i farisei, i sadducei avevano tutti le loro interpretazioni, avevano la Torah, l'hanno letta con tutto il cuore e con tutta l'anima, ma non avevano nessuna rivelazione tramite lo Spirito di Dio. Avevano la lettera morta, avevano la parola scritta, e oggi miliardi di persone sulla terra hanno la parola scritta. Però non si tratta più di questo. Oggi siamo riconoscenti per la parola scritta, per la parola scritta, per l'Antico e il Nuovo Testamento. Però, fratelli e sorelle, la parola scritta deve diventare la parola rivelata, vivente. Le promesse che qui sono scritte devono esserci rivelate, e per grazia dobbiamo sperimentare, e per grazia sperimenteremo il loro adempimento. Ritorniamo alla parola d'introduzione che il fratello Baumgartner ha letto. E cari fratelli e sorelle, vorrei anticiparlo con un versetto che il fratello Baumgartner mi disse al telefono, e chiedo che venga letto nel libro di Geremia, capitolo 15. Geremia, capitolo 15, versetto 16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Che il ringraziamento sia portato al Signore di cuore. Questa parola mi concerne. Ogni volta, o Signore, che mi hai dato un ordine, io l'ho eseguito. Ciò che Signore mi hai ordinato, ogni qualvolta, o Signore, che tu mi hai dato un ordine, io l'ho eseguito. Ho adempiuto ogni ordine dei 15 ordini che il Signore mi ha personalmente dato con voce udibile. Ogni ordine l'ho esattamente adempiuto. Ogni volta con santo rispetto che già la voce del Signore porta con sé. Fratelli e sorelle, non potete immaginare come la voce del Signore porta con sé, quale timore, quale rispetto in noi, in me, ogni volta di nuovo ha operato. non rimane ad uno niente di più che fare ciò che il Signore ha comandato che doveva essere fatto. Dunque guardo indietro ai molti anni in cui il Signore ha dato e comandato delle direttive riguardo a ciò che doveva essere fatto. E posso dire con pura coscienza davanti a Dio il Signore che ogni volta ho fatto ciò che il Signore mi ha comandato. E fino ad oggi il compito mi è santo di andare di città in città, di paese in paese e di portare il messaggio, perché il Signore mi ha dato questo compito. Tutto ciò ci riporta all'11 giugno 1933, quando il Signore ha dato al fratello Branham le istruzioni dirette, il compito di portare il messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Non entreremo ogni volta di nuovo in tutti i particolari, ma il servizio che ora accade avviene per diretto incarico, nella diretta volontà di Dio per la vera Chiesa prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Anche per questo siamo riconoscenti che Dio in questo tempo di distretta, così potremmo dirlo, che l'anno 2020 è ora 2021, sono per noi quali credenti dei tempi di prova come mai prima. Non possiamo tenere alcuna riunione come in tutti gli anni. Tutte le prescrizioni devono essere osservate. E in questo stato tutti aspirano. E ultimamente vengo sempre ricordato alla parola di secondo Timoteo capitolo 1 versetto 7. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Pensate un po', tutto il mondo non sarebbe venuto a conoscenza del messaggio come ora ne è il caso. Io personalmente sono stato in almeno 156 paesi, ma ora tutti ascoltano in ogni paese e abbiamo potuto prendere cura e potevamo comprare più di 1500 attrezzature, così che tutti i fratelli nei paesi dove c'è la possibilità di trasmissione e non c'era a disposizione l'apparecchiatura, che tutti sono stati forniti affinché ora ogni mercoledì, ogni sabato e ogni domenica nel mondo intero può essere ascoltato, e così per grazia ha luogo la preparazione per grazia. Il Signore sa cosa ci porterà il futuro, ma una cosa è certa: il Signore stesso porterà a compimento la sua opera di redenzione. E come abbiamo spesso cantato, se anche non conosco la via, tu la conosci. Tu conosci il tempo, il tuo piano è compiuto ed è pronto. Ritorniamo alla parola d'introduzione e chiedo che leggiamo ancora una volta il primo versetto. Leggiamo in Luca capitolo 11 dal versetto 1 a 4. Luca 11, 1 a 4. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Fermiamoci un attimo qui. Insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Fratelli e sorelle, è anche il nostro desiderio. Imparaci a pregare. Così canta un compositore di inni: insegnaci a pregare, insegnaci a supplicare, che possiamo venire nella presenza di Dio in preghiera, preghiere che Dio esaudisce, preghiere a cui Dio può rispondere. Insegnaci a pregare, ma non soltanto questo, insegnaci la tua parola, insegnaci in ogni ambito. Si inizia con la preghiera e poi vengono inclusi tutti gli ambiti nella preghiera fino a che la tua volontà sia fatta sulla terra come nel cielo. Leggiamo più avanti, versetto 2. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ognuno, a ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione. Nel testo in aramaico sta scritto: conducici affinché non cadiamo in tentazione. Che il Signore sia ringraziato per la sua parola preziosa e santa. Fratelli e sorelle, ogni domenica il Padre nostro viene pregato in tante chiese, ma chi entra nel contenuto, a chi ha parlato ciò che sta scritto in esso e viene detto, a chi ha parlato chi affronta ciò che sta scritto? Padre nostro che sei nel cielo, santificato sia il tuo nome. Qual è il nome del Padre che deve essere santificato? Fratelli e sorelle, il nostro Signore ha detto: io ho rivelato il tuo nome a coloro che mi hai dato dal mondo. Il nome del Padre è il nome del Figlio. Così è già nelle cose terrene, come il tuo Padre si chiamava, così anche tu ti chiami. Io sono Frank perché mio padre era Frank. E se riflettiamo su ciò che il Signore disse nell'ordine del battesimo, nel riassunto, e battezzateli dentro il nome, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E in ciò non rimane fermi e prendere il comandamento da eseguire e vedere come il comandamento di battezzare è stato eseguito, cioè che Pietro ha annunciato il nome in cui Dio si è rivelato quale Padre nel Figlio e tramite lo Spirito Santo. In questo nome, santo e prezioso nome, tutti i credenti da Pentecoste in poi, dalla fondazione della vera Chiesa neotestamentaria, sono stati battezzati. Perciò Pietro poteva dire: ravvedetevi e ogni di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. A cosa serve ai miliardi di persone quando pregano secondo l'abitudine? Padre nostro che sei nei cieli, non si occupano che la volontà di Dio deve essere fatta così nel cielo, così sulla terra. Ma così sta scritto: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, che la tua volontà sia fatta così come nel cielo, così sulla terra. E fratelli e sorelle, se pensiamo che il nostro Signore in preghiera, particolarmente a Getsemane, ha espresso per impararci come noi dovremmo pregare, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Leggiamo ancora due, tre passi che concernono la preghiera e ciò che vi appartiene, per favore. Matteo capitolo 15, versetto 9. Invano Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Qui abbiamo un avvertimento molto serio. Invano pregano, invano mi onorano, invano perché hanno fatto degli precetti di uomini quale loro dottrina. Potete andare di chiesa in chiesa, tutte hanno fatto i loro propri precetti. E poi sta scritto: invano recitano il Padre nostro, invano ne parlano, invano lo sentono, semplicemente invano, perché insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Chi veramente prega di cuore, prega dicendo che la tua volontà sia fatta, prega dicendo: rivelami la tua volontà che sta scritta nella tua parola. Egli prega: conducimi tramite il tuo spirito in tutta la verità. Oh, fratelli e sorelle, così è diventato dalla Chiesa, dal cristianesimo. L'ho menzionato già prima, tutto ha preso il suo corso, e se noi guardiamo ai 2000 anni dopo Cristo, alla fondazione della Chiesa, vediamo tutto ciò che è stato inventato, quali dottrine. Sì, andiamo alla dottrina della Trinità. Riflettete una volta dall'anno 321, discussioni e ancora discussioni. E nell'anno 386 lo Spirito Santo è stato dichiarato quale terza persona, ma soltanto nell'anno 576 la Trinità è stata dichiarata quale dogma, è stata dichiarata quale dogma, dunque quale verità infallibile per la Chiesa romana, ma non per la vera Chiesa dell'Iddio vivente. Miei fratelli e sorelle, qui dentro sta scritto tutto ciò che è per la Chiesa dell'Iddio vivente. Qui non sta scritto alcun dogma, alcun regolamento, qui non sta scritto nulla se non ciò che Dio aveva da dirci. Non potete mettermi al 100% nella mia situazione. Ho studiato la storia della Chiesa e anche tutto ciò che vi appartiene. E i giudei, il popolo di Israele, non è andato attraverso la vita con gli occhi aperti. Anche in quel tempo il Signore doveva dire: è venuto dai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. E poi la conferma: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Cari fratelli e sorelle, era ancora necessario di scrivere il Talmud di Gerusalemme? Era ancora necessario di scrivere il Talmud babilonese? Tutto passa accanto a Dio, alla parola di Dio, all'Antico e al Nuovo Testamento. Quel rabbino ha detto questo, quell'altro rabbino ha detto quello. E proprio la stessa cosa è accaduta con il cristianesimo. Tutti hanno il loro credo, la loro professione di fede, tutto è scritto, scritto. A quale scopo? Un testamento è chiuso. Chi vuole aggiungere qualcosa ad un testamento? Qui abbiamo l'Antico Testamento, qui abbiamo il Nuovo Testamento e alla fine del Nuovo Testamento, qui in Apocalisse, capitolo 22, dal versetto 19, se qualcuno vi aggiunge qualcosa alle parole di questa profezia, è assolutamente vietato di aggiungere qualcosa o di togliere qualcosa. A chi possiamo dire questo oggi? Tutti sono offesi quando si annuncia la santa parola di Dio. Però, fratelli e sorelle, in tutti i tempi ci sono stati veri credenti. Prima della Riforma, dopo la Riforma, in tutti i tempi c'erano dei veri credenti. Però la diretta restaurazione di tutte le dottrine bibliche, di tutta la pratica biblica è accaduta nel nostro tempo. Gli uomini di Dio avevano delle rivelazioni della parola di Dio, ma diciamolo ancora una volta, nel nostro tempo non è stata rivelata una parte della verità, ma il fratello Branham poteva dire come l'apostolo Paolo: vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio dall'inizio alla fine, riguardo ad ogni tema biblico, riguardo alla conversione, al pentimento, alla nuova nascita, al battesimo dello Spirito, ai doni dello Spirito, riguardo ai ministeri, ai servizi nella Chiesa, riguardo al matrimonio, riguardo alle donne, riguardo agli uomini. Tutto è stato scritto, dobbiamo soltanto leggerlo e prenderlo a cuore. Abbiamo ancora uno o due passi biblici che possiamo leggere, per favore. Leggiamo in Giovanni, capitolo 4, versetto 24. Dio è Spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in Spirito e verità. A questo diciamo Amen. Dio è Spirito. La donna al pozzo aveva detto dove dobbiamo adorare, sul Monte Santo o a Gerusalemme, e la risposta era: Dio è Spirito, e i veri adoratori, non gli adoratori in generale, ma i veri adoratori, i veri figlioli di Dio, che veramente sono nati di nuovo, che hanno ricevuto vita divina, che sono già figlioli e figliole di Dio qui sulla terra e che aspettano ancora soltanto il mutamento del loro corpo. I veri adoratori, non nel senso generale, ma che la domenica, secondo la tradizione, vanno in chiesa, dicono sempre la stessa cosa e poi vanno a casa. Ma i veri adoratori che hanno sperimentato Dio personalmente, il loro perdono, la loro redenzione, che hanno accettato e ricevuto ciò che è accaduto sulla croce di Golgotha, che hanno vissuto l'adozione, che possono dire con un cuore veramente sincero: Padre nostro che sei nei cieli, chi può dire Padre a me? Soltanto due figli e due figlie, altrimenti nessuno sulla terra. Chi può dire Padre a Dio? Soltanto colui che è stato generato dallo Spirito, che è nato di nuovo ad una speranza vivente, che ha fatto l'esperienza di salvezza e che ha trovato grazia presso Dio. Dunque, che Dio dia grazia, cari fratelli e sorelle, che non apparteniamo agli adoratori in generale, che sono sparsi in tutte le dimensioni, ma che noi apparteniamo ai veri adoratori che adorano Dio in spirito e verità. Anche questo deve essere detto. Chi prega che la tua volontà sia fatta in terra come nel cielo, deve sapere che il nostro Signore ha detto: la mia volontà è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Oh Signore, insegnami a pregare. Mio Dio, vorrei adorarti in spirito e verità. Abbiamo ancora un passo biblico. Leggiamo nel capitolo 4 degli Ebrei, versetto 1. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Sì, fratelli e sorelle, una parola molto, molto seria, che nessuno di voi deve pensare che è rimasto indietro al rapimento, perché sta scritto: quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. Per favore, lasciatemi dirlo con ogni chiarezza, come certamente il fratello Branham ha visto la schiera compiuta nella gloria. Tutti erano giovani e una sorella, così egli afferma nella sua testimonianza, aveva più di 92 anni quando venne alla fede e ha sperimentato la grazia di Dio e tutto ciò che il Signore ci ha preparato e quanto lei passò davanti al fratello Branham, disse: poi ricordati, lì e lì avvenne, in quel tempo ero io e guardami oggi, tutti nel fiore della giovinezza che avevano qui sulla terra 105 o 95 anni, non importa, nella risurrezione tutti saremo nel fiore della nostra giovinezza. E questa schiera io, il fratello Frank, l'ho vista. Questa schiera redenta che è stata rapita, l'ho vista con questi occhi. Fratelli e sorelle, non potete immaginarvi ciò che significa essere preso fuori dal corpo, eppure di provare che si è ancora nel corpo e si guarda benché siamo fuori del corpo. Anche io ho visto la giovane schiera, 17-18 anni, nessuno più di 20 anni, tutti giovani, tutti con i capelli di diversi colori, tutti con vestiti bianchi risplendenti, e sapevo ora ha luogo il rapimento. Ho già riferito in parte le mie esperienze, ma che possa dire ancora? Dire questo concludendo, questo ministero non è per questo qui, affinché le persone vengano a conoscenza di ciò che Dio ha fatto tramite il ministero del fratello Branham, neanche per venire a conoscenza del suo mandato dell'11 giugno 33, del 7 maggio 46, del 20 gennaio 50, di tutte le esperienze soprannaturali che non soltanto hanno udito che lì avrebbe portato un messaggio che doveva precedere la seconda venuta di Cristo. Questa è realtà divina, con ciò la scrittura è stata adempiuta. L'Evangelo santo, originale, il messaggio di salvezza del nostro Dio è stato annunciato a tutte le nazioni e in tutte le lingue. E per favore, che io possa dire questo oggi, i veri adoratori, cari fratelli, care sorelle, cari predicatori, che Dio possa da tutti e in tutti simili persone che hanno una esperienza personale con Dio, che possono dire di cuore: Signore, insegnaci a pregare, e poi che la tua volontà avvenga, e la tua volontà è che i veri adoratori possano adorare Dio in spirito e in verità, che nessuna dottrina estranea, che nessuna interpretazione, che non ci sia nulla e proprio nulla da trovare se non ciò che sta scritto nel Testamento divino. Da Dio non c'è nessun miscuglio. Credo che Dio ci ha dato queste parole preziose che il fratello Baumgartner ha letto, quale introduzione che è stato dato da Dio. Signore, insegnaci a pregare, insegnaci in ogni ambito, sì, insegnaci affinché tutti siano insegnati da Dio e che siamo portati in armonia con la parola e con la volontà di Dio, quali veri adoratori che adorano Dio in spirito e verità. A Lui, l'unico Dio, sia l'onore e la lode per il mistero dei profeti, per il mistero degli apostoli, per l'Antico e il Nuovo Testamento, per il mistero del fatto Branham e per ciò che Dio fa attualmente sopra tutta la faccia della terra. La benedizione del Dio Onnipotente riposa su voi tutti nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Vogliamo alzarci per pregare. Signore nostro Dio, guardiamo in alto verso il trono della grazia. Tu non pronunci delle parole vuote. Tu hai parlato oggi personalmente con noi. E la nostra preghiera è sincera e onesta. Insegnaci a pregare. Abbi grazia verso di noi tutti, benci la tua schiera riscattata dal sangue, porta a compimento l'opera in noi, che avvenga la tua volontà e ti ringraziamo ancora una volta per la redenzione compiuta. Ti ringraziamo per il prezioso sangue del nuovo patto, per la preziosa e santa parola e ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità. Lo dico ancora una volta nel nome del Signore. Credete di tutto cuore e sarete benedetti con ogni benedizione che Dio ci ha dato in Gesù Cristo fino al compimento, al ritorno di Gesù Cristo. Dio, il Signore, sia nel mondo intero, in tutti i popoli, in tutte le lingue, con voi tutti, particolarmente con tutti i fratelli, nel servizio, nel santo nome di Gesù. Amen. Amen.